And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby, che bello.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Ancora! Ancora 2! Ce la puoi fare! E vai, 10!
Rocky Balboa, Alone! Rocky
Grande
Balbone!
Applauso ad Alone, sta facendo
gli, pesi.
I tricipiti, cosa sono?
Tutto.
No,
tricipiti,
non sono
tutto, sono... deltoidi,
quando...
e anche omega-noidi, omega 3.
No, allora, secondo me hai fatto spalle... Si sente che parlo come uno scemo?
Perché?
Perché c'ho l'anestesia.
Che sei scemo!
Perché c'ho l'anestesia.
Allora, oggi è una giornata un po' così, perché Disma ha l'anestesia
è
e parla
dentista,
come un scemo. E io invece sono tutto concentrato su... i pesi.
Io credo che siamo due scemi qua dentro,
sì,
a questo
forse
punto.
Forse sì, siamo due.
E là fuori ce ne sono di più scemi che ci ascoltano, perché sennò non ci ascolterebbero. Mi sto sbavando completamente. Si vede sulla barba la bava, che
è una bava argentea. Scusa, sì, sembri un pesce.
La faccio sentire.
Sembri il pesce azzurro. Eccoli, tira su. Mamma mia, e ti hanno fatto una puntura, anestesia totale?
Leggera. Però
figurati, sarà pesante.
Dato mi ha tolto l'anestesia, mi ha tolto le doppie. Perché
cioè
non lo so.
Sei entrato.
Non lo so perché.
Sei entrato così e ne sei uscito Veneto.
Sono uscito.
È entrato Disma e ne sei uscito Veneto.
Senza doppie. Allora, che roba? L'ira delle opposizioni.
Sì.
Ciò non ce ne frega niente del titolo, ma mi fa venire in mente Ira Rubini. E
salutiamo.
Ira Rubini ci ha chiesto: raga, ricordate in onda che lunedì 3 febbraio. Nell'auditorium di Metro Stratos.
Via Olearo.
Ci sarà il suggeritore.
Sì.
E con però una cosa speciale, si chiama San Papier. Si dice San o Sans?
San.
San Papier. Uno spettacolo completamente improvvisato. L'unico autore è il pubblico. E cosa vuol dire questo? Che ci sarà il pubblico che dà degli input, con una T,
sì,
ai teatranti. E loro improvviseranno sul pubblico, su quello che dirà il pubblico. Lunedì 3 febbraio dalle 21, apertura porte, poi ci si siede e si... Però è importante che ci sia tanto pubblico.
Tanto, tantissimo, tantissimo, anzi pubblico.
Tantissimo, tantissimo. Però non si sente la...
Allora, ogni tanto riesci a mettere qualche doppia, ti sta passando l'anestesia. È un'anestesia selettiva da studiare, eh?
Eh sì. E tra l'altro ho scoperto questa cosa incredibile, che adesso, prima di farti l'anestesia, ti fanno una
pre-anestesia. Sì. Per non avere male quando ti fanno la puntura.
È incredibile, una figata. Quando ero
una
piccolo
punturina...
io...
No, quando ero piccolo...
Non esisteva.
Le punture con delle... da cavallo.
Totalmente.
Un male cane.
Cosa avevo raccontato? Io c'ho un dentista abusivo che mi, quando ero piccolo, che
io
mi
so,
curava.
Detto.
L'avevo detto in onda forse, ma non lo sapevamo che era abusivo. E allora per non rischiare di uccidermi con l'anestesia,
non la faceva. Certo.
E quindi mi trapanava e diceva: alza il braccio quando fa male.
E tu eri, stavi con le mani in alto perennemente.
Completamente. e la giustificava dicendo che era buddista, questa no! cosa, dicendo che era un modo di fare dentisti buddisti.
Per quanti anni è andata avanti questa cosa?
Fino ai 13-14.
Porca vacca.
E poi l'ho scoperto, ho fatto da un altro, ho detto no, sono delle cagate.
Certo.
Perché
E poi hai letto anche sul giornale del fatto che comunque era stato ingabbiato il primo.
Non è stato, no, forse c'è ancora, non lo so, devo controllare. Vabbè, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici.
Adesso devo fare il braccio destro perché poi ho un manubrio solo.
Già sei lì che sembri un Schwarzenegger.
Quello che ho detto prima. Prima mi hanno telefonato, ho prenotato la visita, è tutto vero, magari ci stanno anche ascoltando, perché so che ci sono degli ascoltatori al centro medico dove vado a fare la visita. E ho mandato un'email, poi mi hanno richiamato e devo fare la visita. Allora,
ma che visita? Di che
quella
cosa?
Dell'idoneità sportiva.
Okay.
E poi oltre una certa età bisogna fare tutto un... mi devo depilare praticamente. Devo depilarmi il petto.
Sì. Sì.
Mi devono attaccare un sacco di elettrodi, una storia.
Perché la fai sotto sforzo?
Sì, ma non solo. No, sai, no, questo non è una doppia, però.
È perché c'ho la bava.
Questo è proprio Veneto.
C'ho la bava, bava che mi cade.
Questo è Vicentino. No, non solo l'elettrocardiogramma sotto sforzo, ma un ulteriore esame ancora più pervasivo.
E che cos'è?
E non mi ricordo, ha un altro nome. È una roba anche della circolazione, non lo so. Vabbè, devo fare questo esame, infatti la visita costa il doppio. No, mi depilo io. Ma poi ho detto, no, mi sono rotto un ginocchio. Attenzione, no, ma allora bisogna capire, ho detto, ma riesci a sostenere la visita? Detto, non sono mai stato così in forma. Sollevo 150 kg alla leg press. Sono lo Schwarzenegger della Darsen.
E loro ti hanno detto, vada a cagare.
No, mi ho detto, sono rimasti molto impressionati.
Era delle pupe?
Sì.
Ah, certo, hai capito, allora. Stai già preparando il terreno per
sai che in realtà non è la pura verità. Cioè non ho millantato.
Che sei lo Schwarzenegger.
Sono Schwarzenegger. Non sono mai stato così in forma in vita mia.
Lo racconti?
Non sono mai andato in palestra in tutta la vita. Adesso ci vado spessissimo e faccio di gambe, vado cioè come un minotauro.
Il minotauro sono io che ho delle cosce pazzesche.
Ma le ho implementate
allora,
anch'io.
Ti dirò una cosa. Facciamo le foto delle nostre cosce senza dire a chi appartengono e facciamo un sondaggio
ma
su YouTube.
Ma si capisce benissimo, dai Disma, tu sei sul biondo rosso e io sono...
Mi stai dando dell'obeso? Stai dicendo che sono obeso?
Ebete.
Hai detto che ho delle cosce da obeso, ho sentito bene?
Non ho detto tutto. Non ho detto nulla di tutto questo, anche se il nuovo regime MAGA mi permetterebbe di dirlo.
È vero. E vabbè, ma dobbiamo fare una puntata a settimana dove prendiamo in giro i ciccioni, i pelati.
Tricobullismo, una puntata di tricobullismo potremmo fare intera.
Contro di me praticamente.
Questo lo dici tu.
Lo dico io, cioè che intanto sbavo.
E anche contro quelli che sbavano. Potremmo fare sbavone.
Esatto.
Vabbè, e comunque andare in palestra ci rende molto poveri. Belli, certamente.
Bellissimo, degli dèi.
Ma estremamente poveri, perché è una voce di bilancio che per quanto mi riguarda incide moltissimo.
Eh sì, 100 euro al mese. No, meno, 90.
Un po' meno.
90.
Mi sembra che io di essere attualmente sugli 85 euro al mese.
Fai molto male, perché come sai la mia palestra invece è la strada... dato che faccio circa 12.000 passi al giorno,
lo so,
funziona meglio della palestra.
Vogliamo raccontare in che condizioni sei arrivato ieri?
Completamente fradicio di sudore.
Ma non era fradicio, era come se avesse preso tutta la pioggia che non c'era.
Non c'era, era pioggia di sudore.
È incredibile.
E oggi invece è bava, si sta bagnando la maglietta.
Quindi è sudata dentro perché è la stessa di ieri e sbavata fuori.
Sbavata fuori.
Alla grande.
Sudata dentro e sbavata fuori. Mi fa venire in mente quella nota marca di magliette che diceva quando eravamo piccoli noi.
Lana fuori e cotone sulla pelle.
Esatto.
Sì.
E che salutiamo qualora volesse diventare nostro sponsor o se volesse prendere l'idea del sudore dentro e bava fuori, possiamo vendere i diritti. Ringraziamo tutti quelli che ci stanno mandando dei messaggi dicendo che siamo delle leggende vigenti, è vero, e salutiamo anche Clarice Trombella
Duella è la Clarice.
La Clarice ha scritto un messaggio che vuole sapere com'è la preanestesia. È una puntura prima della puntura? No!
Com'è?
Ti mettono una...
un'ipnosi?
Una pomata.
Ah, la pomatina.
Una pomatina che ti addormenta un pochino, poi fai...
Giusto per il pezzetto di pelle dove fai l'anestesia.
Sì, non è mica male, non è mica male. Ma che c'è Dindini che sta già protestando.
Adesso Dindini, allora abbiamo 18 minuti ancora,
sì.
Di solito te ne lasciamo 4-5, adesso invece
dice,
dai, gli diamo più minuti, va bene.
Detto, non vi rispondo neanche se mi lasciate...
Beh, guarda, probabilmente ci fa un favore anche perché, ve lo diciamo già, la qualità audio sarà pessima.
Sì, completamente.
Sarà uno schifo.
Scusa in anticipo ai tecnici che troveranno queste, non sono passate le lumache in studio, la bava è mia sul mixer, e anzi ringraziamo i tecnici per il grande lavoro che hanno fatto ieri e che faranno anche il 7 febbraio con noi al Circolo Arcimaite.
Circolo Arcimaite che ci vedrà grandi protagonisti il 7 febbraio, venerdì prossimo, orario 18-19, ci sarà la trasmissione di noi due, cioè Paori Mabelli, questa che state ascoltando. Ma tutta proiettata alla presentazione del fumetto Piantagioni, perché voi lo conoscete già, ma a Bergamo non siamo mai andati a presentarlo. E quindi voi, ascoltatrici e ascoltatori bergamaschi, statevi liberi, tenetevi il pomeriggio libero, venite dalle 18 alle 19 al Maite a Bergamo Alta, perché è il momento buono per accaparrarsi una copia di Piantagioni con dedica, perché dopo la trasmissione ci sarà il furioso firma copie.
Esattamente, venerdì 7 febbraio. Allora, domani invece non ci siamo, lo sapete, perché è l'ultimo venerdì del mese e potete chiacchierare con Lorenza Ghidini, la nostra direttrice, mentre ringraziamo Fra che dice: i veri uomini MAGA non usano il pre-anestetico, e invece la pomata anestetica pare che la usino i deboli per fare i tatuaggi.
Ah, hai capito?
I deboli, i debolucci.
Ah, le femminucce.
Le femminucce, sì.
Certo.
E poi aggiunge: le donne ovviamente non devono tatuarsi.
No, siamo pazzi, no?
Bravo.
Metti che durante l'allattamento della prole trasmettano dell'inchiostro. Ma ti
bravo,
pare?
Alone,
ma
bravo.
È incredibile, cioè, ma siamo pazzi.
Dindini!
Buonasera!
A 12 minuti, glielo diciamo subito, quindi oggi alla grande.
Ci andiamo alla grande.
Oggi ci ballo dentro, fantastico.
Cosa?
Perché l'argomento è succoso.
Sì, è bavoso. Ne parliamo degli ETF?
Sì, 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 direi che è arrivato il momento, visto che fino adesso ho parlato di fondi, includendo nella categoria gli ETF, per certi versi impropriamente, è arrivato il momento di capire in cosa gli ETF si distinguono dal mondo dei fondi, i fondi comuni o SICAV. Fondi comuni e SICAV, consideratelo un sinonimo, sono praticamente la stessa cosa. Gli ETF sono un po' diversi.
Ecco, ricordiamo che i suoi non sono consigli finanziari, ma che ci spiega un pochino la finanza personale, per far essere meno miserabili e baraccati i nostri ascoltatori, che intanto ci dicono che la preanestesia è woke.
Totalmente,
ce lo dice Diego. È
sì,
vero, è vero.
È woke.
È woke. Allora, e come ETF?
E come ETF? Allora, non so se sono woke o meno, ma gli ETF sono una maniera di investire analoga e per certi versi uguale ai fondi, ma per certi altri diversi, che si è affermata soprattutto negli ultimi anni con un discreto successo presso il pubblico, soprattutto nel fai da te. Poi dopo arriveremo a spiegare magari perché, ma diciamo cosa sono. Diciamo prima di tutto cosa hanno in comune con i fondi comuni o SICAV, che è la funzione di differenziare in portafoglio a partire da piccole cifre. L'idea dei fondi comuni e delle SICAV è di comprare parte di un portafoglio comune con altri investitori, condividendo con loro la diversificazione in titoli interna al portafoglio. In poche parole, io con una cifra da risparmio familiare 10.000 euro, ma volendo anche solo con 1.000 euro, riesco a differenziare comprandomi 200, 400, anche 1.000 titoli secondo più di un fondo, perché lo strumento è già differenziato di suo, non importa quanto ne compro, tanto comunque all'interno c'è quel numero di titoli. Ecco, in questo gli ETF e i fondi sono uguali, hanno quindi la stessa funzione di differenziazione. Sono diversi perché vi ho spiegato che i fondi comuni prevedono che un gestore scelga per conto dell'investitore, che sa dove va a investire, che sa come lo farà il gestore più o meno, non sa esattamente cosa farà, ma a cosa punta, che tipo di titoli andrà a comprare. Si affida al gestore e il gestore seleziona questi titoli, dice questo sì, questo no, questo lo mettiamo in portafoglio, questo ne mettiamo tanto, questo lo mettiamo poco. Ecco, l'ETF fa la stessa cosa, ma senza il gestore. Lo fa in un certo senso col pilota automatico, e questo pilota automatico è la scopiazzatura, la riproduzione degli indici di borsa o degli indici di qualunque tipo. Quindi chi compra ETF compra esattamente la composizione degli indici. Spieghiamo un attimo ovviamente cosa sono questi indici, per spiegare il concetto. L'indice è un'espressione numerica che mi fa la sintesi di una, per esempio, una capitalizzazione di borsa di una determinata pluralità di titoli, cioè tutti quei titoli, io li metto tutti assieme, vedo quanti capitalizzano e poi esprimo il tutto con un numero che li capitalizza tutti assieme. Spiegandoci meglio, lo Standard & Poor's 500, su cui faccio sempre i miei esempi, ma è perché è uno dei principali, anzi probabilmente il principale indice di riferimento, mi prende la borsa americana così com'è nella realtà, va a vedere quante, com'è la capitalizzazione di ogni singola società e praticamente esprime i primi 500 titoli in un unico numero. Io quando faccio un ETF che compro di fatto 500 titoli.
Dindini, che numero è un 5? Cos'è? Che numero è? Che sì,
è un numero intero, un numero relativo?
In che senso? 500?
No, che numero esprime?
Un numero in qualche migliaio con qualche decimali, perché poi rappresenta miliardi, eccetera, eccetera.
Ah, ma è il valore di tutte, la somma di tutte quelle azioni.
Beh, non è il valore, è un numero che comunque è, sottintende una convenzione, immagino.
Esatto, un numero di sintesi. Okay. È un numero di sintesi che riporta il valore totale della borsa, ovviamente semplificando, che sono è qualche migliaio e qualcosa dopo la virgola. Ma non importa tanto quanto vale l'indice. Più che altro importa che cosa rappresenta, cioè io quando compro quell'indice, quando replico lo Standard & Poor's, io prendo 500 titoli e non li prendo in maniera che ognuno vale un 5 centesimo. Normalmente questi indici sono pesati per capitalizzazione, cioè se una società molto grossa, tipo Microsoft, vale 10 volte l'altra, in portafoglio varrà per me 10 volte tanto, non importa se ognuna, se sono 500 e ognuna potrebbe pesare un 5 centesimo, non è così, ognuna pesa esattamente quello che pesa in borsa, quindi io replico, è come praticamente investire a spaglio su tutte le azioni che ci sono in quella borsa, o in un'altra borsa, si può c'è l'Eurostox 50, che sono le prime 50, prime per capitalizzazione, le prime 50 azioni europee, e così si investe sull'Europa.
Okay.
Cioè, che ne so, il Russell 2000.
Domanda, stia sì? Zitto un attimo che abbiamo delle domande da studio. Allora, ma se io compro questo famoso cosiddetto ETF del Standard & Poor's,
sì,
io non posso fare una scelta, diciamo, etica, cioè quello che c'è me lo cucco, non posso dire prendo sto ETF ma voglio solo titoli green o titoli etici o titoli malvagi.
Esistono, allora io vi sto parlando della replica di uno dei principali indici di borsa, ma esistono indici sintetici che sono fatti estrapolando con un criterio, si badi bene, oggettivo, se no non sono più indici, con un criterio oggettivo si estrapola qualche cosa di differente. Per esempio, io potrei tirare fuori l'indice Standard & Poor's solo sui titoli chimici, solo i titoli che si occupano di chimica, e così, per rispondere alla tua domanda, potrei benissimo scegliere la versione ESG, cioè sostenibile, dello Standard & Poor's.
Ma vengono fatti su misura per il cliente o ci sono... C'è pantaloni bucati? O ci sono delle... Mi sono accorto
adesso. No, sono un'offerta standard. Tu sai, standard. Esiste.
Standard, ma non & Poor's, non c'è. No.
Se ti informi prima su cosa stai andando a comprare, ma puoi andare a comprare anche cose molto particolari. Vi faccio un esempio. Un mio cliente si è andato a cercare e si è comprato l'indice, l'ETF sull'indice delle società quotate in borsa americane che basavano la propria attività sulla ganja ricreativa. ad un pubblico creativo.
Ah, e lei la saluta.
L'indice erano una ventina di titoli, non di più. L'indice le ha messe tutte assieme e lui è andato a scommettere sulla ganja. Non è andata neanche particolarmente bene.
Immagino, anche perché viene un pochino meno l'idea e la peculiarità dell'ETF, perché mi immagino che il mercato della ganja sia quello, cioè se una va male tendenzialmente vanno male anche le altre e viceversa se vanno bene vanno bene tutte, cioè non vai a differenziare molto, diciamo.
In questo caso la funzione di differenziazione viene meno, ma la funzione voglio fare un investimento molto mirato,
rogoloso,
per quanto concentrato, era quello che cercava quella persona, ed è una cosa che non avrebbe potuto fare con un fondo comune, perché il fondo comune sulla ganja non esiste.
Allora, domanda, l'attacca duramente, poi io ho un sacco di domande ma non faremo in tempo.
È Carlo che l'attacca.
No, Brian.
Ui.
Brian, anzi, Brian ci dice, no, alt, ESG è una barzelletta, non c'è uno standard chiaro di valutazione e ogni banca ha il suo.
Però siamo fuori argomento, perché l'ESG è magari un'altra volta
relativa all'ESG.
Ma cos'è ESG?
Posso dire con
la certificazione di sostenibilità.
Sono d'accordo con Brian che la selezione etica negli ETF è abbastanza debole. Su questo sono abbastanza d'accordo. Meglio che niente, ma è piuttosto debole. Però sarebbe un discorso lungo e magari lo affrontiamo in una puntata specifica.
Ma c'è da dire che... Scusa, Lorenzo, ti ho interrotto.
No.
C'è da dire che io quando vado sui forum, quelli lì per capire come diventare ricco, che sono comunque un gruppo di baraccati...
Altrimenti non sarebbero lì, sarebbero già ricchi.
Parlano tutti solo ed esclusivamente di ETF. È la moda del momento, è una novità, c'è da 100 anni, cioè...
Qui entriamo nel grande confronto fra sono meglio i fondi e meglio l'ETF, che è un confronto piuttosto grosso e che rimanderei
un'altra alla
prossima
volta.
Puntata, quindi facciamo il cliffhanger.
Allora ci racconti, è uno strumento nuovo?
Praticamente posso dire che la passione di chi entra nei forum per gli ETF è motivata dal fatto, e giustamente motivata dal fatto, che sono uno strumento che l'investitore non professionale padroneggia più facilmente che non i fondi, perché i fondi li devi conoscere di più, gli ETF sono un po' più chiari per chi non è addentro.
Allora,
quindi capisco questo tipo di entusiasmo che c'è nei forum per gli ETF, non per i fondi.
Dindini, basta entusiasmo, c'è una domanda. Perché non ci sente?
Perché c'è
nervi.
Perché c'è la cornetta.
Dindini, no? C'è una domanda e abbiamo il GR che incombe. Anzi, una doppia domanda da parte di Elena. Dice, ma in questi pacchetti di ETF, e questa te la leggo com'è, posso calcolare a prescindere al momento dell'acquisto la percentuale di investimento ad alto rischio, quella di basso rischio o moderato rischio? Prima cosa. Seconda, se prendo un pacchetto di ETF investendo una tal cifra, posso poi aggiungere una piccola cifra ogni mese? Cioè posso fare un piano di accumulo basato su ETF?
Sa cosa fa Dindini? Manda a me o a Alone un vocale su WhatsApp e facciamo sentire la risposta nella seconda parte.
Ok?
Va bene, va bene.
Va bene.
Ok.
Se le ricorda le domande?
Adesso gliele rimandiamo le domande. Sì, sì.
Ok, perfetto.
Ciao Dindini.
A presto Dindini, ciao.
Grazie.
Grazie, grazie.
Maria Gilberto Dindini della Cedola, che è con noi ogni giovedì a insegnarvi a stare al mondo. Diamo la linea a chi? A Andrea Monti?
Sì.
Maria Monti, a lui. Listen to the rain. pezzo della Madonna dei Television, Marquee Moon.
Ma a noi ci piacciono più il radio, il Television, perché siamo della radio.
Il Radiohead.
No, il radio e basta.
Radio. Vi ricordiamo che questa è l'unica trasmissione con un target molto preciso, che è quello della musica anni 80 e anni 90. Abbiamo una playlist che forse potete seguire. Posso seguire la nostra playlist?
Penso, non sai che non so se è pubblica.
È mia, cioè sul mio.
Tu l'hai account. Condivisa con me. Anch'io ce l'ho, anche io.
Allora, secondo me è pubblica.
Boh, si chiama Poveri ma belli ok.
Si chiama Poveri ma belli ok, cercatela, seguitela.
Provate a cercarla, sì, chissà se c'è.
Ci sono 624 pezzi e rigorosamente vengono messi in onda affidandoci a un sito che si chiama Random Number Generator, e in base ai numeri che vengono fuori noi mettiamo i pezzi, perché allora, abbiamo deciso che è la sorte che deve decidere.
Non c'è, ma c'è Poveri ma belli collabo,
che è un'altra.
È un'altra, quella c'è, ma la ok è solo nostra. Non abbiamo, è.
Ci siamo dimenticati della Poveri ma belli collabo.
Abbiamo lasciato un po' perdere, nel 2022 l'abbiamo messa in essere. Beh, potremmo riprenderla, rispolverarla, sì, hai ragione.
Potete aggiungere dei pezzi,
nella alla nostra, collabo.
Alla collabo. Allora, ci avevano fatto due domande prima del GR. Vuoi leggerle tu, che io non le trovo più?
Allora, le domande erano di Elena. Diceva: avrei una domanda per Dindini. In realtà sono due. Ma in questi pacchetti di ETF posso calcolare, a prescindere al momento dell'acquisto, la percentuale di investimento ad alto rischio, quella a basso rischio, quella a rischio moderato? Seconda domanda: se prendo un pacchetto di ETF investendo una tal cifra, posso poi aggiungere una piccola cifra ogni mese? Queste erano le domande di Elena.
Dindini ci ha mandato delle risposte lunghissime.
Sotto forma di vocali?
Sotto forma di vocali, che adesso ascoltiamo. Li ascoltiamo a uno per o due per?
A uno e mezzo? Perché se sono lunghe, dai, a uno e mezzo.
Vogliamo anche la stagione dei vocali a completamento della puntata. Dunque, sono rimaste due domande molto specifiche, rispondo al volo. Allora, prima domanda, ma in questi pacchetti di ETF posso calcolare, a prescindere dal...
Abbiamo già fatte noi, Dindini, sì, le domande, ma si sente bene?
Sì, sì, abbastanza.
Dal momento dell'acquisto, la percentuale di investimento ad alto rischio o quella a basso o moderato rischio? Risposta, sì, anzi, puoi calcolarlo perfettamente a prescindere dal momento dell'acquisto. Perché? Allora, il pacchetto di ETF vuol dire una serie di ETF, diciamo tre o quattro. Questi tre o quattro ETF ti dicono esattamente quali indici, che possono essere azionari, quindi ad alto rischio, o obbligazionari, quindi a basso o moderato rischio, quali indici replicano e in che percentuale. E quindi non solo puoi saperla prima, ma sai benissimo che l'ETF non varia, e quindi varierà molto poco anche in futuro la tua esposizione. Varierà un po' di più se l'azionario si gonfia a spese dell'obbligazionario, ma questa è una cosa interna che nel lungo termine puoi anche trascurare. Poi, seconda domanda, se prendo un pacchetto ETF investendo una tal cifra, posso poi aggiungere una piccola cifra ogni mese? In teoria sì, ma la maggior parte delle banche te le fa comprare gli ETF nel deposito titoli, quindi ti devi mettere lì ogni mese. Quindi il PAC, piano d'accumulo capitale, riesce molto meglio sui fondi, perché puoi attaccargli praticamente la lead, il versamento automatico, e non stai lì a pensarci ogni mese. Quindi sono meno adatti gli ETF, anche per un motivo di costo. Dicevo, scusate l'interruzione, anche per un motivo di costi. Ogni singolo acquisto con dei costi fissi per piccole cifre può diventare oneroso in deposito titoli, mentre invece gli automatismi prevedono delle cifre contenute di gestione di queste cose. Quindi con l'ETF ti devi mettere tu, comprarteli tu ad altri costi, così non vale la pena. Esistono in realtà dei siti, delle società di gestione che ti fanno fare questa cosa, anche a condizioni economiche praticamente gratuite, però grazie al cavolo ti fanno fare loro di ETF. Se tu vuoi andare sugli ETF, quelli più famosi, quelli anche più efficienti, te li devi comprare tu. Quindi per i piani d'accumulo, generalmente io preferisco i fondi per la mia clientela. Un'indicazione che vi do: è possibile trovare questa possibilità, ma è costosa se ve la fate voi, e insomma è meno, vi permette meno scelta se la fate fare ad altri attraverso un sito.
Sai cosa ti dico? Allora, notazione numero uno: il secondo vocale si sentiva molto meglio del primo,
perché ho capito come fare.
Ah, ok. Sì. E seconda cosa, potremmo istituzionalizzare di avere Dindini a 1,5 per.
Sì, sempre.
Sempre, perché cioè risparmiamo la metà del tempo.
Era a 2 per,
A 2?
2 l'ho messo, sì, sì.
Cioè, fosse stato a 1, eravamo ancora qua. E per tutta la puntata, anche la seconda parte.
Eh sì. No, ha risposto Dindini, grazie. Dindini, che tra l'altro ci scrive dicendo: sembro quello della pubblicità dei medicinali che tenta di non farsi capire.
Ah, alla fine, il disclaimer finale, sì.
Allora, torneremo a parlare. Troppo difficile per Manuela. Manuela, rimarrai una baraccata.
Certo, rimarrai una baraccata. Però magari Manuela, in questo modo hai anche i titoli per una casa popolare.
Sì, è vero.
Anche se l'ultima tendenza, l'ultima moda, il trend del momento è quello del benestante che può permettersi all'incontrario una casa popolare.
Allora, stavamo guardando i bandi delle case popolari dell'Aler, adesso non stiamo a leggere tutto il bando, però ci sono tra gli altri dei limiti di reddito, e che non sono dei limiti di reddito particolarmente bassi. Per esempio, andiamo a leggere l'articolo 5 dell'ultimo bando che è stato pubblicato. I limiti di reddito sono: possono presentare domanda coloro che abbiano percepito nell'anno 2023 un reddito risultante dalle certificazioni dei redditi bla 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 al netto delle imposte IRPEF, alone, addizionale regionale, addizionale comunale, non inferiore a 25.000 euro per un single o una single, 32.850 euro per nuclei composti da due persone, 35.200 euro per nuclei di tre persone. Comunque, insomma,
è il massimo, scusa.
Esatto. Sono, insomma,
cioè 25.000 euro netti vuol dire che ti più o meno, vabbè, non diciamo no la tradizione, diciamo uno che c'ha la partita IVA forfettaria che si cucca 2.000 euro al mese.
Esatto, non inferiore a 25.000, 32.850 e 35.200. Insomma, sono cifre comunque ci si vive ampiamente. Sono...
Soprattutto se poi hai una casa popolare, scusa, quanto costa l'affitto della casa popolare?
L'idea casa popolare, poi dipendono da tante cose, però sono evidentemente molto più bassi delle... Per dire, mio nonno, che stava in una casa popolare, spendeva di affitto una roba tipo 20 euro al mese.
Dai!
Una roba così.
Però c'erano le spese poi.
Sì, però era evidentemente mille volte più basso di quelle delle case non popolari. Quindi quello che ci chiedevamo è: ma c'è gente là fuori che pur appunto guadagnando dei soldi che permetterebbero di andare in affitto in una casa non popolare, ha deciso di andare nelle case popolari? È stata una scelta che vi ha fatto svoltare? O viceversa, se siete là fuori e avete questi redditi, perché non andate nelle case popolari?
Infatti.
Visto che risparmiereste un sacco di soldi?
Perché no? È solo forma mentis. È che vi sentireste degli sfiguz perché siete dei paninari dentro? Siete rimasti alla Milano da bere? Al rampantismo? Com'è sta storia?
C'è un articolo del Giorno che racconta bene tutta la vicenda, e il Giorno dice che le politiche abitative di Aler e Regione Lombardia da alcuni anni a questa parte sono indirizzate ad avere persone con un reddito medio basso e non lasciando più spazio appunto per chi ha redditi meno bassi piuttosto che agli indigenti, perché gli indigenti poi sono anche morosi. E quindi
hanno i fidanzati? Hanno i fidanzati morosi?
Hanno i morosi, esatto. Il Giorno parla di ISEE tra i 14.000 e i 40.000 euro, che anche in questo caso è un ISEE che insomma lascia spazio a molti redditi. Quindi volevamo capire allo 02 33 001 001 se avete mai pensato, e l'avete fatto, oppure se non ci avete mai pensato, il fatto di piazzarvi in una bella graduatoria per avere una casa popolare. 02 33 001 001. Prima io e Alone, quando abbiamo letto i numeri, ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto: vabbè, noi alla grandissima, cioè, nel senso, possiamo,
facciamo una squadra, una famiglia di poveri ma belli. E ovviamente poi per Trump, nel senso, non facciamo la famiglia Caracobaleno, io ed Isma, nel senso, maga
totale.
Come dire, come si dice quando c'è quella comprovata, sigillata, compatibilità.
Vabbè, bene,
non mi ricordo del MAGA. Quindi, no? Però, se facciamo la famiglia di poveri ma belli, cioè ci becchiamo un attico popolare.
E poi dopo ci piazziamo dentro
la compliance, ecco, scusa, la compliance. Maga compliance.
Ma dicevo, ci piazziamo dentro 5 o 6 persone in subaffitto in nero.
Vabbè, ovviamente, perché, scusa, a quel punto.
Pronto?
Pronto?
Ciao.
Pronto. Ciao.
Ciao. Ciao. Tu vivi in una casa popolare?
No. Però posso fare la prima parte scherzosa, poi la parte seria, prima la parte seria, poi la parte
scherzosa. La scherzosa tienitela per te, no. te la tiriamo dietro.
No, vai prima con la seria e poi con la scherzosa.
Prima la seria.
È che ho esperienze di persone molto vicine a me che sono entrate in graduatoria in case popolari, hanno aspettato i loro tempi, dopodiché poi sono entrati dentro una casa e insomma hanno trovato poi la loro dimensione. Tra l'altro ho proprio un caso di una persona che a un certo punto era andata a vivere in una baracca in mezzo ai campi, insomma. Quindi era una situazione veramente complicata sotto questo punto di vista. E quindi insomma, e vedi proprio come può svoltare la vita di una persona.
Ma tu, adesso non so quanto guadagni, se tu rientrassi in quei redditi lì, ci faresti un pensiero, nel senso che si tratta poi di riuscire a mettere via, anziché pagare 1.000 euro per un monolocale a Milano, ne paghi molti meno, e tutto ciò che va in disavanzo lo metti in ETF e ti arricchisci. È una roba che faresti?
Ma assolutamente sì, cioè io lo farei, ma infatti io volevo fare una battuta dicendomi io mi fingerei nullatenente per avere la casa e poi, che ne so, adesso è una battuta ovviamente, non sono serio, però per mettere da parte dei soldi per comprarmi una casa da un'altra parte, ecco. Poi andare da un'altra parte oppure per fare qualcosa del genere, oppure per investire in titoli, oppure per fare una vita, che ne so, dedicandomi ai viaggi.
Però
sicuramente bisogna fare, e qua concludo il pensiero, bisogna entrare a compromessi con forse un contesto sociale che per una persona che ha un reddito di un certo tipo e quindi si può permettere una casa è diverso rispetto a...
Diciamo che poi c'è anche il contesto banalmente condominiale che esatto. Purtroppo spesso insomma le case popolari non sono esattamente curatissime. Ti salutiamo!
Grazie, buonasera.
Ciao, grazie. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao.
Ascolta, prima di tutto, ora che ti metti in lista, fai in tempo ad andare in pensione due volte.
No, vabbè, ma la nostra è una speculazione puramente intellettuale.
Ascolta,
non è che...
ascolta. E poi, ragazzi, non fate queste figure da minchioni. Bisogna, quando ti assegnano una casa, io sto in una casa del comune, ogni due anni, quando fanno il censimento, tu devi mettere tutto quello che hai,
certo.
La giacenza in banca, tutto, in base a quello che tu hai, io prendo 1.000 euro di pensione e pago 320 d'affitto.
Ah, ecco, vedi, no, però stando ai numeri che ci sono sui bandi, ti assicuro che sono numeri dove tranquillamente ci stiamo dentro in tanti, per poter accedere al bando. Certo. Poi magari non ce la danno, però possiamo...
No, ma c'è anche gente che paga 600-700 euro al mese.
Tu ne paghi 320?
320.
Da sola?
1.100 euro. Sì, certo, abito qui dal 53. Prima era la casa di mia madre.
E com'è? È manutenuta bene?
Ma sai, io abito al Giambellino. Poi ognuno se la aggiusta un po' come vuole dentro, no?
Tu l'hai fatta verde?
No, io non l'ho fatta verde, le porti dentro sì, verde, ce le ho verdi.
Ah, vedi, si sentiva dalla voce. Sì, si sentiva dalla voce.
Hai capito? È così, tu devi denunciare, devi fare anche la
giacenza
che hai in banca.
Quello è scontato, quello per Lise va fatto. Cioè.
Scusami, ma tu ci abiti dal 53 perché sei nata nel 53?
No, io sono nata nel 45.
Quindi sei una dismalonette.
Come tassi,
sì.
Completamente, veramente di smalonette, grandissima. Come ti chiami?
Margherita. Però ho sempre abitato al Giambellino.
Giambellino, la regina del Giambellino, la regina Margherita del Giambellino.
Sì.
Senti, ma adesso che è arrivata la metropolitana, hai notato
sono
cambiamenti?
Sono davanti a casa, guarda.
Ma sono aumentati i prezzi, che ne so, nei negozi,
c'è gentrification? No.
Per esempio, davanti alla metropolitana di Largo Gelsomini ci sono delle case, quelle sono case popolari, hanno la metro proprio davanti al portone di casa, devono solo attraversare il marciapiede.
Sì, sì, sì. C'è una pizzeria molto buona lì.
Ah sì, in si Largo Gelsomini.
Si chiama Boom, una cosa del genere.
Ma ce ne sono diverse, c'è il Diamante, ce ne sono diverse.
Grazie, ciao.
Ma sì, comunque al di là della, dell'effettivo ottenimento della casa, è vero, cioè, c'è una politica per far andare dentro gente con più soldi. Ma scusa... Che poi è anche il senso delle critiche a questa roba qua. Ma perché?
Te l'ho detto perché.
Sì, ma poi non si sa bene. Cioè, hanno fatto mille calcoli, calcoli doppi, e tu devi dare il reddito, ma poi non puoi spendere più di una certa percentuale del tuo reddito, e quindi praticamente cose che si sanno già vengono fatte ricalcolare un'altra volta. È abbastanza cervellotica la cosa.
Eh sì. Allora, ci dice qualcun altro, ci scrive dicendo... sì, è vero, però secondo me poi l'ampliamento dei tetti di reddito non varia il problema, non cambia il problema, insomma, perché comunque nelle graduatorie ci sarà sempre chi ha un ISE inferiore
la
maggioranza.
Però perdi il diritto a un certo punto di entrare dentro, perché non
sei più nei canoni.
E quindi poi scali e arriva qualcun altro.
Allora, sì, non so a questo punto, Alone, se... procediamo col nostro piano malvagio per togliere una casa a qualcuno che ne ha bisogno davvero
e poi subaffittargliela ad una cifra molto più alta di quella che avrebbe pagato all'Aler.
Esatto, a più di una...
Io credo che si configuri un grosso reato in questa cosa. Sì.
No, allora...
penso che ci sia una pena anche a doppia cifra di gabbio.
Allora non lo facciamo, non
direi
lo facciamo.
Di no.
Siamo quasi in chiusura, io volevo ricordare un appuntamento importante, perché c'è il nostro Davide D'Angelo, lo scienziato, che farà una conferenza pubblica.
Sulla scienza?
Sulla scienza,
fantastico.
Sulla materia oscura.
Dove, quando?
Al liceo scientifico Bottoni, ma qua dietro, via McMahon al 96, al Bottoni.
Sì.
E alle 18 l'ora...
Che quindi è in controprogrammazione con noi, quando?
Il 13 febbraio.
Va bene.
Che è un giovedì, credo.
Potremmo mandare un inviato,
Oppure potrebbe farci lui da inviato.
Come fa durante la conferenza? Non può.
Ogni tanto si interrompe e racconta delle cose.
Non so, sarebbe molto divertente per noi, ma credo non tanto per i liceali,
Credo di no. È aperta al pubblico, quindi chi ci vuole andare ci può andare.
Ringraziamo ancora tutto il pubblico che ieri c'era un'ala di pubblico e un'ala di formaggio a Gorgonzola. Grazie per questo incredibile. A un certo punto c'è stata un'incredibile coda per il firmacopie durante il giornale radio delle 18:30.
Sì.
Che ci ha messo quasi in imbarazzo. Perché noi siamo abituati, ci piace il bagno di folla, ma così è stato qualcosa di... forse solo Saviano, forse Scurati a questa... Stephen King c'ha questo incredibile seguito.
Credo che sì, che fosse proprio una di quelle occasioni. E tra l'altro ci sarà un'occasione simile per tutti i bergamaschi di venire a raccogliere un firmacopie con noi due al Circolo Arci Maite il 7 febbraio dalle 18 alle 19, cioè facciamo una trasmissione da lì, e poi dopo firmacopie. E ci sarà forse anche Antonio Serra.
Dovrebbe esserci. Le ultime dicevano che sarebbe stato presente.
Sì. Va bene, ci sentiamo lunedì! Evviva, buon weekend a tutti,
ciao.
Un saluto, ciao!